meraviglie. In cammino per l'Italia. La Torre Crawford a San Nicola Arcella, raccontata da Mauro Francesco Minervino.
La torre di San Nicola Arcella è uno scenografico bastione quadrangolare costruito su uno dei più suggestivi luoghi della Calabria, in mezzo ad un panorama magnifico che abbraccia il Golfo di Policastro, la bellissima isola di Dino, le ripide montagne appartenenti al massiccio del Pollino e l'incantevole Arco Magno, una grande grotta in cui entra il mare con un ampio arco di roccia calcarea. La torre di San Nicola risale al XVI secolo e fa parte di quel sistema di torri di avvistamento costiero di epoca viceregnale spagnola, costruite a sentinella delle coste, seguendo per intero e a intervalli di circa 5 miglia tutto il perimetro delle coste del Regno di Napoli. La Torre di San Nicola è un fortilizio bastionato, costruito a pianta quadrangolare, molto grande, con spuntoni e rivellini ad angolo e collocato in posizione dominante in cima alla penisoletta rocciosa detta Punta di Dino. È una tra le torri più possenti e meglio munite costruite lungo le coste tirreniche della Calabria citeriore e ulteriore. In origine controllava un vasto specchio di mare di fronte al paese, il piccolo paese di San Nicola Arcella, nei pressi di Praia Mare. È in comunicazione visiva con la Torre di Fiuzzi, con il castello medievale di Fiuzzi e la torre collocata sopra l'isola di Dino, ed è vicinissima alla Torre Dino e al Palazzo del Principe di Scalea. Nel 1601 la Torre di San Nicola risultava custodita dal capitano spagnolo Alonso Arbalanga. Nel 1617 invece vi risulta torriero Hermando Comes insieme al soldato Paolo Marsiglia. Nel 1661 era tenuta dal torriero Domenico Pignataro. Nel 1664 da Gerolamo Battaglia assieme al soldato Vassallo. La torre poteva contare in casi di necessità su una guarnigione di ben 20 uomini ed era munita di un cannone del calibro 4 e di 17 palle e due fucili. Nel 1741 era tra le torri che abbisognavano di riparazioni. Probabilmente a quella data possiamo far risalire il suo abbandono per scopi militari e difensivi.
Thank you.
La torre di San Nicola Arcella è anche conosciuta oggi come Torre Crawford, dal nome del suo più famoso ospite. Era lo scrittore americano Francis Marion Crawford. Nato a Bagni di Lucca il 2 agosto del 1854, è morto a Sant'Agnello di Sorrento il 9 aprile del 1909. Crawford era un personaggio del bel mondo internazionale che scopriva alla fine dell'epoca del Grand Tour classico il fascino di questi luoghi del sud allora selvaggi. Erano luoghi di una bellezza ancora intoccata e quasi primordiale. Crawford era noto come scrittore di mestiere, era molto popolare e famoso ai suoi tempi, ma era anche capitano di lungo corso della Marina Militare degli Stati Uniti. Tra la fine dell'Ottocento e i principi del Novecento, la sua fama internazionale crebbe per l'enorme successo popolare che ebbero i suoi romanzi di horror e fantasy. Francis Marion Crawford fu sedotto dalla magnificenza del luogo e fu attratto dal carattere scenografico e monumentale della fortificazione sul mare. Trascorse tra queste vecchie mura una buona parte della sua esistenza, scrivendo nelle sale della vecchia torre letta a suo buon ritiro buona parte dei suoi libri e dei suoi romanzi più famosi. L'arredò e la riadattò a sue spese e sempre a sue spese fece realizzare anche un traforo nella roccia accanto al mare, ottenendo così l'acqua potabile da una fonte naturale che affiorava vicino alla torre. Numerose erano anche le imbarcazioni che si rifugiavano nel porto e si riparavano sotto la torre di San Nicola dalla furia delle tempeste. Ma chi era Francis Marion Crawford? Era un americano di buona famiglia. Suo padre era un noto scultore di New York trapiantato in Italia. Crawford nacque a Bagni di Lucca, ma fu educato a Cambridge e frequentò Harvard. Fu un cattolico osservante, un apprendista mistagogo, un uomo coltissimo e un narratore di memorabili racconti gotici di streghe e di vampiri. Quando Crawford, alla fine del secolo scorso, arrivò davanti al bastione di San Nicola Arcella, la sua carriera di scrittore e di uomo di successo era già al colmo della gloria internazionale. Ma invece delle chiacchiere ovattate del bel mondo e della noia dei circoli letterari, Crawford scelse di spassarsela vagabondando per i mari del sud, al comando del suo splendido yacht, uno schooner, The Halda, in crociera nel Mediterraneo. Una personalità così eccentrica e mondana sentì fatalmente il fascino del sud e ne fu attratto. Finì infatti per rifugiarsi in questo anfratto di natura segreta, in quella regione allora selvaggia e remota tra il Cilento e la Calabria tirrenica, che da Sorrento a San Nicola Arcella diventerà il suo buon ritiro di scrittore, ma anche una summa dei suoi luoghi ispirativi, patria elettiva di una vita fuori dall'ordinario. Anche nella vita privata Crawford fu un uomo baciato dalla fortuna. Sposò infatti Elizabeth Berdan, una ricca e affascinante ereditiera, figlia del generale americano Hiram Berdan. Berdan era un mercante internazionale di armi, l'inventore del famoso fucile Berdan con cui gli unionisti vinsero la guerra di secessione americana. Nel 1885, appena sposato, Crawford si trasferisce durante l'estate in Italia proprio con la giovane moglie e prende alloggio presso l'hotel Columella a Sorrento. Fu allora che cominciarono a viaggiare verso il sud, ancora più a sud. E fu così che scoprirono le coste tirreniche della Calabria. Da quel momento le bellezze della penisola sorrentina e della costa tirrenica che arrivava fino in Calabria esercitarono sulla coppia una tale attrazione che l'idea di ritornare in America si fece sempre più lontana. Crawford si innamorerà soprattutto di quelle marine, allora deserte e prive di strade e di ferrovia, che sino a quei tempi avevano suscitato, ben inteso da lontano, l'ammirazione eccitata e svenevole di molti viaggiatori del Grand Tour. L'originalità dei viaggi di Crawford fa parte del suo mito. Innamorato del mare, della vela, della navigazione e delle crociere verso il sud, Crawford spesso si faceva accompagnare in questi suoi lunghi detour dalla bellissima moglie, da Sara Bernard, per la quale aveva scritto nel 1902 il dramma Francesca da Rimini, e da pochi altri fidati amici, tra i quali il pittore danese Harry Brockman Knudsen e scrittori della colonia britannica come Norman Douglas, che ricorderà Crawford nei suoi biglietti da visita. Qualche volta nelle crociere verso il sud del Mediterraneo e verso altri luoghi della Calabria, Lo accompagnò anche il colonnello Konrad Korzenioski, meglio noto come Joseph Conrad, con il quale il nostro, che era capitano di lungo corso della Marina americana, si alternava al timone del De Halda, il suo schooner, il suo yacht grande e bello, che lo stesso scrittore, esperto navigatore, aveva pilotato dall'Atlantico, dalle banchine di New York fino a Sorrento. Fu proprio durante uno di questi lunghi tour nautici verso il sud che Crawford scoprì all'estremo arco meridionale di un'ampia insenatura delimitata da un costone di roccia che si apre tra l'isola di Dino e il golfo di Policastro, davanti a San Nicola Arcella in Calabria, una vecchia torre bastionata che spunta isolata da un uncino di roccia, squadrata e tetra, affrontava il mare e le tempeste, dominando un tratto di costa a quel tempo deserto e solitario, dove nel raggio di 3 miglia, ricorda Crawford, non si scorge una sola casa. La suggestione e l'atmosfera di questi luoghi forti di un'energia primordiale lo ammaliò a tal punto da indurlo ad approdarvi puntualmente ogni anno. L'immaginifico scrittore americano trovò proprio in questo scorcio di costa selvatica e disabitata una straordinaria fonte di ispirazione. Decise allora di prendere dimora a San Nicola Arcella per stabilirsi armi e bagagli proprio in quella torre che, abbandonata e quasi ridotta a rudere, regnava solitaria sulla baia. Fu così che, per un canone irrisorio, lo scrittore prese in affitto da un proprietario del posto quella tetra e spettacolare torre costiera, costruita dagli spagnoli nel 500 come sentinella a picco di uno scoglio per tenere lontani i pirati turcheschi. E fu proprio in quella sua strana residenza di elezione che Crawford, anno dopo anno, si rifugiò per scrivere quasi tutti i suoi più noti capolavori letterari. La leggenda di Crawford vuole anche che nella solitudine di questa baia selvaggia sul Tirreno, raggiungibile a quel tempo solo per mare, egli si ritirasse da maggio a settembre per approfondire in segreto anche i suoi studi antroposofici, impegnato come era in strane formule ed esperimenti esoterici. Nelle stanze di quella torre pare impiantò anche le attrezzature di una specie di laboratorio alchemico radiomagnetico. Crawford, l'autore di storie di fantasmi come La strega di Praga, La cuccetta superiore e Il teschio che urla, se ne stava rinchiuso per mesi e mesi nello scenografico bastione di San Nicola Arcella. Isolato in un piccolo studio con biblioteca, Crawford continuò a scrivere e ad almanaccare le sue storie di misteri e vampiri, vivendo infatti in solitudine nella sua torre, tra le mura spoglie abbandonate dai tempi degli spagnoli, ai venti e alle sinistre dicerie di un luogo stregato. Il tetro bastione di San Nicola era un posto davvero perfetto per immaginare le trame dei suoi racconti horror e fantasy. A San Nicola Arcella il mito di Crawford a un secolo di distanza ha lasciato poche tracce, tutte però concordi e ancora indelebili. Nell'epopea popolare che circonda la figura di Crawford si ricorda che l'americano proveniente dalla costiera amalfitana, veleggiando per mare sul suo magnifico veliero a tre alberi, The Halda, scendeva come ogni anno nella rada sul finire della primavera. Non vedeva nessuno fino a settembre e poi ritornava di nuovo per mare nella sua villa di Sorrento. Già all'epoca delle sue prime apparizioni, la popolazione di San Nicola Arcella lo considerava un eccentrico, un matto pericoloso in vena di stranezze. Si racconta che di tanto in tanto, di sera, Crawford si allontanasse dalla torre a piedi fino al casale. A quel tempo il casale era semplicemente un villaggio sparuto di contadini poveri e di pescatori, dove si diceva apparisse nelle notti di luna piena il fantasma di una giovane donna, una zingara trasformatasi in vampira. Lo stesso Crawford ricorderà poi nei suoi diari lo stupore provato nello scoprire una sorgente d'acqua limpida sullo scoglio, buona da bere, proprio a fianco della torre, e i successivi lavori di costruzione di un pozzo che invece spaventarono molto la popolazione del villaggio. Gli abitanti del casale di San Nicola erano estremamente superstiziosi riguardo alla fama che la torre infatti aveva come luogo di calamità e di disgrazie. Superstizioni e leggende che aumentarono subito dopo la morte dell'americano, appunto. Nel 1911, due anni dopo la morte dello scrittore, si pubblica postuma una raccolta di racconti sul soprannaturale intitolata For the Blood is the Life and Other Stories. Tra questi 8 racconti di Wandering Ghosts c'è Perché il sangue e la vita. Perché il sangue e la vita è il racconto che dà il titolo alla raccolta. Questo racconto di vampiri di Crawford è ambientato proprio tra le mura del suo eremo stregato e remoto sulle coste della vecchia Calabria. Perché il sangue e vita fu considerato in assoluto da H.P. Lovecraft uno dei migliori racconti di vampiri mai scritti. La sua particolarità sta nel fatto che la storia scritta da Crawford forse nel 1908, solo un anno prima della sua morte, si svolge praticamente in presa diretta, proprio tra le stanze della sua torre. Il racconto è ricavato dal calco di personaggi locali che si muovono tra gli scenari naturali affascinanti e stregati di quel fortilizio lungamente abitato dall'americano. Crawford attinse per questa storia di Gothic Tale alla calabrese proprio a quella che pare fosse davvero un'accreditata superstizione popolare diffusa tra gli abitanti di San Nicola. Proprio per queste sue particolarità, perché il sangue è vita, viene considerato nel suo genere un piccolo e originale capolavoro. Il racconto che Crawford scrive nella sua torre di San Nicola spicca in mezzo ad altri racconti di vampiri che nei primi decenni del Novecento si limiteranno a ripetere stancamente i temi del Dracula letterario di Bram Stoker. Qui la storia di vampirismo raccontata da Crawford sfata infatti tutti i luoghi comuni che vogliono questi esseri soprannaturali infestare unicamente le nebbiose brughiere dell'Inghilterra o le montagne nere della Transilvania. Il plot del racconto è determinato infatti dalle numerose conoscenze folcloriche che lo scrittore americano aveva accumulato frequentando questo luogo. Un luogo meridiano in cui Crawford saprà mescolare le atmosfere gotiche con le credenze popolari di questo angolo remoto di Calabria. Dopo un po' di ricerche sono riuscito a venire a conoscenza del fatto che il vecchio alario del racconto di Crawford era il padrone della torre che gli aveva affittato appunto quelle stanze. La leggenda del fantasma di Cristina altro non era che in fondo una superstizione raccolta di prima mano nel villaggio. I personaggi erano realistici, mentre il sinistro bastione che Crawford abitava era considerato già da tempo un luogo interdetto da tabù locali. Un terribile omicidio infatti fa da sfondo ad una storia di passioni morbose e di denaro. In breve la trama. Il racconto è teso e gravido di atmosfere da brivido, si nutre di psicologie e di superstizioni forti, molto radicate in questo territorio. Due ladri trafugano il baule con la fortuna accumulata all'estero dal vecchio alario, lasciando in povertà il figlio Angelo. Per impossessarsi del baule col tesoro uccidono una serva, la zingara Cristina. Cristina è una misteriosa ragazza che li aveva visti nascondere il tesoro. Dopo la morte di Alario, Angelo, umiliato e povero, viene attirato dal fantasma di Cristina, trasformatasi nel frattempo in vampiro, con cui si congiunge nel luogo in cui i ladri, dopo averla uccisa, l'hanno sepolta. Da viva, Cristina è una creatura misteriosa e sensuale, che ha il fascino maledetto della zingara fatale. È sempre stata innamorata di Angelo, che però non l'ha mai corrisposta. Da morta come vampira, Cristina è irresistibile. E Angelo si lascia vampirizzare eroticamente da lei finché Antonio, una piccola creatura simile ad un gnomo, il bizzarro servitore del narratore della storia, che in fondo è lo stesso Crawford, con l'aiuto del vecchio prete del villaggio combatteranno contro il maleficio di Cristina, che infine viene sconfitta e uccisa con il solito paletto spaccacuore. Perché il sangue è vita, è uno dei primi racconti di vampiri apparsi sulla scena letteraria internazionale. La sua stesura risale al 1880 e precede di oltre un decennio quella del più famoso Dracula di Bram Stoker, che però andrà in stampa 6 anni prima, nel 1897. Crawford pubblicò questo racconto di vampiri ambientato nella Torre di San Nicola Arcella il 16 dicembre 1905 sulle pagine del periodico americano Collier's Weekly Magazine. Il testo del racconto era accompagnato anche dalle suggestive illustrazioni di Walter Appleton Clark. Il titolo del racconto ambientato da Crawford nel bastione di San Nicola Arcella è ispirato da un versetto del Deuteronomio, il versetto 12-23, che recita appunto: «Guardati assolutamente dal mangiarne il sangue, perché il sangue è la vita, e tu non mangerai la vita insieme con la carne». Chiunque israelita o straniero che viva tra voi vada a caccia e uccida un animale o un uccello di cui sia consentito cibarsi, deve scolarne il sangue e coprirlo di terra, perché il sangue è la vita. Per questo ho detto al popolo di Israele di non consumarlo mai, giacché la vita di ogni uccello o animale è il suo sangue, e pertanto chiunque consumi sangue deve essere scomunicato.
For the blood is the life. We had dined at sunset on the broad roof of the old tower because it was cooler there than during the great heat of summer. Besides, the little kitchen was built at one corner of the great square platform, which made it more convenient than if the dishes had to be carried down the steep stone steps, broken in places and everywhere worn with age.
Al tramonto avevamo cenato sull'ampia terrazza della vecchia torre, perché lì era più fresco durante la calura estiva. Inoltre, su un angolo della grande piattaforma quadrata era stata costruita una piccola cucina, utile a non andare su e giù coi piatti per quei ripidi gradini di pietra sbrecciati in più punti e tutti logorati dal tempo. La torre era una di quelle costruite lungo tutta la costa occidentale della Calabria dall'imperatore Carlo V agli inizi del XVI secolo per tenere alla larga i pirati barbareschi, quando gli infedeli erano alleati con Francesco I contro l'imperatore e la Chiesa. Queste torri sono andate in rovina, poche ne restano intatte e la mia è una delle più grandi. La torre si staglia su uno dei luoghi più solitari dell'Italia meridionale, all'estremità di un promontorio ricurvo e roccioso che forma un piccolo ma sicuro porticciolo all'estrema punta di mezzogiorno del Golfo di Policastro, poco a nord di Capo Scalea, il luogo nativo di Giuda Iscariota, secondo un'antica leggenda locale. La torre si erge isolata su questo uncinato sperone roccioso, e da qui non si scorge una singola casa nel raggio di 3 miglia. Francis Marion Crawford, perché il sangue è vita.
The tower stands in one of the loneliest spots in southern Italy, at the extremity of a curving rocky promontory, which forms a small but safe natural harbour at the southern extremity of the Gulf of Policastro and just north of Cape Scalia, the birthplace of Judas Iscariot, according to the old local legend. The tower stands alone on this hooked spur of the rock, and there is not a house to be seen within 3 miles of it.
Oggi la torre di Crawford non regna più solitaria e selvaggia sulla baia di San Nicola Arcella. Intorno le case di vacanza e la speculazione sempre più invadente le si fanno troppo vicine, quasi soffocandola. Il traffico caotico della statale 18, la strada delle vacanze che da Napoli scende fin qui ad affollare le coste in ogni estate, ha rotto per sempre il silenzio misterioso di questo luogo di pietra. Forse è solo affacciandosi ai suoi spalti che si levano alti e scuri verso la luce del mare occidentale, scrutando l'orizzonte lontanissimo e dorato di un tramonto primaverile, come probabilmente la vide Crawford quando giunse qui per la prima volta, la grande torre sul mare potrebbe apparire ancora intatta e ancora magica.
Meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. La Torre Crawford a San Nicola Arcella, raccontata da Mauro Francesco Minervino. Il podcast di questa puntata è disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.